Basilicata Regione Notizie. Basilicata Cultura. Aliano e i suoi protagonisti. Il racconto tra storia e letteratura dal dopoguerra alla caduta del fascismo. Di Cristoforo Magistro. Seconda parte. Abbiamo lasciato Aliano accennando al dissidio fra il podestà e il direttorio del fascio locale, di cui il maestro Garambone è il membro più influente. Le sue critiche agli amministratori nascono da inimicizia personale verso il collega Vincenzo Mele, che ricopre la carica di commissario prefettizio. Per vecchi rancori e smodate ambizioni, i due si scambiano infatti accuse servendosi di ogni futile motivo ed implicando con studiata arte ed inconsiderata leggerezza le persone del rispettivo partito per fare del loro livore una causa comune. Tuttavia, conclude il sottoprefetto di Matera, non è il caso di prendere provvedimenti poiché Mele si è trasferito per lavoro in un comune vicino e Garambone sta per partire per Mantova, dove è istitutore del convitto Benito Mussolini. L'allontanamento dei due dovrebbe riportare la pace ad Aliano. Continuerà invece fra i loro seguaci una lotta che trova sfogo in esposti anonimi o apocrifi. Si legge in una lettera siglata con il nome del matto del paese: «Qui niente va per dritto. Innanzitutto non esiste religione. Mai questo prete predica fratellanza, amore o spiega il Santo Vangelo. Mai si è visto impartire lezioni di catechismo ai bambini. Le chiese, prima parecchie e ben mantenute con pregevoli opere d'arte, ora sono ridotte delle bettole. Quadri gettati per terra, per pasto ai topi, ragnatele, polvere decorano i muri spogliati. Prima esistevano due organi, adesso niente, e non si sa dove siano andati a finire. Poi il prete convive con Drude, e qual è lo spettacolo più irritante vederlo dire la messa mentre il figlio gliela serve? È un alcolizzato. Ciò offende il Dio e il partito fascista, che tanto ha innalzato la religione cattolica. Le locali autorità non parlano perché hanno le loro pecche e perché gozzovigliano insieme, in agapi, in onore di Bacco e di Venere. Non esistono leggi, né è stato fatto comprendere il grande sacrificio che ha arrecato il benemerito governo fascista. Il podestà Nittiano, abbonato sostenitore del defunto giornale sovversivo, la Basilicata, negoziante, pensa ad intimare il popolo con la sua carica per farlo andare ad acquistare qualsiasi genere nel suo negozio, a discapito di tutti gli altri negozianti, e del paese non si interessa. Vie sporche, non esistono spazzini, nel cimitero pascolano maiali e pecore. Non possiamo sopportare simili cose, simili abusi di questi fascisti dell'ultim'ora portati su da Alessio. Ci faccia togliere questo fardello troppo pesante, per carità, e si innalzino i veri fascisti che troppo farebbero per il bene del paese. Le accuse si riveleranno fondate. Il podestà negoziante costringe la popolazione a rifornirsi solo da lui, che pratica a prezzi più alti che nelle città. L'abitato è sporco, ed è anche vero che, in mancanza di muri di cinta, il cimitero è ridotto a pascolo. Si tratta, oltretutto, di un personaggio dai gravi e poco onorevoli precedenti penali. Ma sono le sue vessazioni da bottegaio a suscitare indignazione. Specialmente quella del concorrente Luigi Garambone, omonimo e cugino di Don Luigino, che denunzia le intimidazioni ai pochi clienti che nottetempo si servono ancora da lui. Al punto di rifiutare a uno di questi la celebrazione del matrimonio, dicendogli: «Io non ti sposo, vada a Garambone a farti sposare, dove hai comprato la roba». Oltre a mantenere l'esclusiva sul commercio cittadino, il podestà si servirebbe della carica per favorire una sua amante, versandole per l'affitto del locale adibito a municipio, uno stanzone che si affaccia su un vicolo cieco, annerito e dal tetto di tavole sconnesse, una cifra ritenuta eccessiva. Vista l'agitazione che tutto ciò crea, nel gennaio del 1929 sarà sospeso dalla carica per, recita il decreto, l'ostracismo ai venditori forestieri e le coercizioni fatte con minacce, angherie e vessazioni per imporre ai cittadini di fare acquisti nel suo negozio. Non sarà facile sostituirlo. Fra i papabili c'è un ex segretario comunale e un sarto, ma il primo è troppo anziano e il secondo poco istruito. Si nomina perciò un graduato della milizia che però, risiedendo altrove, a una settimana dalla nomina non ha ancora raggiunto Aliano a causa delle forti nevicate. Sarà allora il comandante dei carabinieri di Matera a suggerire al prefetto Luigi Garambone, maestro disoccupato da poco rientrato da Mantova, dove è stato per 3 anni istitutore del collegio Benito Mussolini. 24enne celibe, iscritto al fascio dalla fondazione, ben visto dalla popolazione e in buona posizione economica, sembra la persona giusta. Per di più, terrà la carica gratuitamente. Sarà fatto e, a un mese dalla nomina, ricevuta il 25 aprile 1929, il prescelto comunica al prefetto di aver eliminato da Aliano i mali principali che riguardavano soprattutto l'igiene, obbligando i proprietari ad imbiancare le abitazioni, che sia all'esterno che all'interno erano nere, sporche e quindi focolai di malattie. Per poi aggiungere in stile mussoliniano, i privi d'iniziativa, coloro che accusano l'ambiente come fattore immutabile e quindi ineducabile, dubitavano sulla riuscita. Concetto errato, basta volere. Ho raggiunto lo scopo in pochi giorni. Aliano ha mutato aspetto, è bianco, candido, sorridente in mezzo ai secolari ulivi che lo circondano. Ed il popolo approva il mio operato dicendo «è stato fatto per il nostro bene». Secondo il mio modo di vedere, si dovrebbe cercare ogni mezzo per rendere i centri rurali belli e con tutte le comodità necessarie per una vita civile. Scopo questo, atto al raggiungimento del volere del nostro amato Duce, il non abbandono dei centri rurali. Trovando il contadino, nel suo paesello bello, tutte le comodità, gli svaghi atti al miglioramento spirituale, si affeziona ad esso e vi rimane ben volentieri. Questo voglio, eccellenza, ed io raggiungerò in pochi mesi, sono sicuro, ciò che i miei predecessori non seppero ottenere dopo anni ed anni, perché essi tenevano la carica non con lo scopo di sacrificarsi per il bene di tutti, ma con il solo scopo di nuocere con la carica i nemici personali. Ciò detto, apre, pur senza farne i nomi, la rassegna dei propri nemici personali, primo fra tutti il segretario politico, nonché presidente dell'associazione combattenti, esattore e tesoriere del comune, fiduciario degli agricoltori e agente della Banca Agricola Italiana, che per il cumulo delle cariche crede di comandare il paese. Eppure, aggiunge, questi non fu mai fascista. Sabotò sempre l'operato del fascio alianese e, ottenuta irregolarmente la tessera, si sarebbe poi circondato di uomini di meschine capacità e dediti al vino. Il deposto podestà, un sarto ignorante e presuntuoso, un calzolaio pazzoide e un socialistoide genovese dall'oscuro passato e dal dubbio presente. Sono questi ad ostacolarlo, poiché la sua operosità mette in luce la loro inerzia di ex amministratori. Quanto a lui, conclude, non cerca vendette personali, ma mira solo ad abbattere gli sfruttatori del partito e ad innalzare i disinteressati, i veri patrioti, che hanno compreso l'idealità fascista. 2 mesi dopo il neocommissario aggiorna diligentemente il prefetto sul suo programma. Poiché la lotta all'urbanesimo si vincerà dando anche ai piccoli centri tutte quelle comodità che la vita di oggigiorno richiede, è necessario dotare Aliano di energia elettrica, di una strada rotabile, di un ambulatorio antimalarico e di un palazzo comunale con annesse scuole elementari. Intanto ha fatto trasferire le 2 classi delle elementari in aule più adatte e vigila sull'adempimento dell'obbligo scolastico, un problema serio visto che la maggior parte dei ragazzi non frequentano la scuola, ma vengono dai genitori sfruttati fin dalla più tenera età e non manca il caso che i bambini di 6 o 7 anni di età vengono adibiti a guardiani di un numeroso gregge di pecore o capre. La passione che tuttavia sembra dominarlo, pur insistendo a dirsi alieno da ogni personalismo, è sempre quella: far luce sulle pecche delle passate gestioni. Chiede perciò l'invio di un funzionario che controlli la contabilità degli anni 1913-1928 e metta fine al disordine sovietico dell'archivio comunale. I nomi dei nemici che Garambone ha taciuto sono invece fatti da un suo sostenitore in un esposto. Si tratta dell'ex podestà Scelsi, del suo vice Luigi Mele e del segretario politico Pietro D'Angelo. Sono loro, a suo dire, che nelle tante serate passate fra una cantina e l'altra creano partiti nel partito, studiano piani e forgiano ricorsi contro il bravo e giovane commissario prefettizio. L'esposto, si accerterà, non è apocrifo ed effettivamente i tre sono coalizzati contro il commissario. Su richiesta del prefetto è chiamato a prendere posizione sulle beghe di Aliano anche il segretario provinciale del Partito Nazionale Fascista. Da quanto questi riferirà viene fuori una levianissima storia di lotta fra clan familiari. Proviamo ad accennarvi. A suo parere il dissidio fra il commissario e segretario politico si è acuito quando l'ex podestà, sospeso sul ricorso dell'ex segretario politico Andrea Guarini, si è vendicato facendo processare per truffa e millantato credito. Per comprendere la vicenda bisogna sapere che il Guarini è padre del cognato di Garambone e lo Scelsi ha agito in accordo con il segretario del fascio D'Angelo e con l'ex arciprete, il gaudente predecessore del povero Don Traiella. È vero, dice il federale, che l'ex podestà, illudendosi di tornare al potere, alimenta la tensione, ma Garambone, di carattere violento e di temperamento partigiano e vendicativo, non è da meno, e meglio sarebbe incaricare un estraneo all'ambiente della reggenza comunale. Ancora più chiaramente la posizione della federazione si delineerà al momento di proporre, dopo la pausa commissariale, il nome del podestà. Fra i suoi candidati non c'è Don Luigino, ma un suo nemico, il dottor Scardaccione, il leviano gibilisco, zio delle farmaciste abusive, e, in alternativa, un laureando in legge che, nel Cristo, è l'avvocato P. Il comando dei carabinieri non ha da obiettare sul medico, ma si pronunzia in modo critico sul futuro avvocato. Il buon ragazzo, che nella narrazione leviana è impegnato a continuare in paese la vita goliardica di Bologna, diventa qui un giovane poco autorevole per i vizi, le condizioni di salute, la famiglia d'origine e la tendenza a dissipare la fortuna, €500.000, che erediterà, secondo il lascito di uno zio, al conseguimento della laurea. Della nomina di Garambone a podestà non parla invece nessuno. Vari anonimi ne segnalano invece i favoritismi, lo sperpero di denaro pubblico, la noncuranza della manutenzione delle opere di consolidamento dell'abitato. Un esposto contro di lui, giunto dall'America, è liquidato dai carabinieri come infondato, perché i conterranei residenti all'estero non possono mai sapere come si svolgono le cose nella loro terra natia, se malefici non facciano loro credere cose opposte al vero. Ed è grazie alla protezione dell'arma e del nuovo prefetto Oliveri, a sua volta in dissidio con la federazione provinciale, che è riconfermato commissario prefettizio. Con rinnovato zelo scriverà allora al prefetto di aver realizzato ciò che ai vecchi amministratori sembrava impossibile, un monumentino ai caduti della Grande Guerra. Non è un capolavoro, è semplice sì, come coloro che seppero morire da eroi, ma ricco di significato. Il prefetto, aggiunge, non vorrà mancare alla cerimonia di inaugurazione. I buoni rapporti con il capo della provincia sono evidenti in una lettera del giugno 1930, in cui assicura di aver vigilato, come gli è stato chiesto, su tutto e su tutti, con zelo e scrupolo, convincendosi che se non si prendono provvedimenti, il fascismo è destinato a scomparire. A minacciarne la fine sarebbe il segretario politico e la sua cricca, l'ex podestà, e il genovese Guglielmo Strassera, che farebbe circolare voci allarmanti sulla politica finanziaria del regime e si sarebbe dichiarato antifascista. «Mi creda, eccellenza, Ho 25 anni, sono forse il più giovane della provincia a ricoprire una carica tanto delicata, ma ho una fede, sono stato educato ad una fede, al culto del fascismo, ed agisco per il maggior trionfo di questo. Ho sacrificato tutto per il fascismo, ho mutato l'aspetto, in un anno, del mio paese natio. Il popolo mi ama, adesso parlo, perché stanco dell'opportunismo sfacciato del locale segretario politico, che invece di essere un mio collaboratore, intralcia ogni mia iniziativa. L'eminenza vostra già aveva disposto, dopo una mia relazione verbale, a cambiarlo, ma ancora niente. In simile stato di cose io non posso più coprire la carica se non mi si dà un fedele collaboratore, un fascista di fede sicura. 2 mesi dopo questo vibrante, un fattaccio di cronaca smuove la situazione. Una donna, sposata a un emigrato negli Stati Uniti, si presenta dai carabinieri denunciando di essere stata violentata dal segretario politico e di essere rimasta incinta. L'accusato sostiene che il rapporto è stato invece consenziente, ma convinto che la donna l'abbia querelato su pressioni del podestà, giura vendetta. Da parte sua, Garambone evidenzia l'indignazione sollevata dal fatto fra una popolazione così gelosa dei sentimenti d'onore e chiede che l'adultero sia rimosso dalla carica per dare al popolo la concezione che il fascismo prende subito provvedimenti contro i soci che non seguono quella idealità morale voluta dal nostro duce magnifico, per sostituirlo con Pasquale Guarini, fascista della vigilia, ex combattente e legionario fiumano. Si tratta del cognato, il leviano Nicola Cuscianna, che sua sorella, donna Caterina, allo scopo di sottrarlo alle insidie amorose della bella figlia del farmacista, manderà in Africa. Nessuno sembra interessato ad appurare se la donna abbia o no subito violenza, ma il contrasto fra il commissario e il segretario politico arroventa Aliano, al punto da far pensare al prefetto e al comando dei carabinieri di destituire tutti e due. Cambieranno idea e nel dicembre dello stesso anno Garambone è nominato podestà, con una lusinghiera presentazione del prefetto. Grande equilibrio, buona volontà e tenacia nel migliorare le condizioni del comune. Tatto nel conquistarsi le simpatie dei cittadini. Si era mostrata invece perplessa la federazione fascista, accennando all'incompatibilità che si sarebbe creata qualora Garambone fosse stato nominato, come accadrà, maestro nel suo comune. Con la nomina del cognato a segretario politico, il suo trionfo è completo. Ottenutala, la sua attività di amministratore si fa di routine. Aliano continua intanto ad avere problemi di collegamenti con il resto del mondo, anche con la frazione di Alianello, cui è unita da una mulattiera che si snoda sui cigli dei burroni e sulla quale si verificano smottamenti e incidenti spesso mortali. Né migliore è la situazione nell'abitato. Nel novembre 1933, dopo abbondanti piogge, il rione Plebiscito è minacciato dalle frane e solo dopo un esservi costretto dal genio civile, il podestà fa l'ordinanza di sgombero. Malgrado così allarmanti segnali, non si consolida l'abitato e nella primavera successiva, dopo 3 giorni di pioggia, la Madonna degli Angeli, l'unica chiesa del paese, finisce nei burroni sottostanti. Il crollo avviene di notte e non si hanno vittime. Intanto un altro luogo simbolo in cui l'intera comunità si riconosce, forse più che nella chiesa, l'ufficio postale, tratto d'unione con la Aliano dispersa nelle Americhe ed erogatore del poco denaro che circola fra i contadini, appare pericolante e dovrebbe essere spostato in periferia. Ma il podestà si oppone e dopo qualche lavoro di consolidamento l'ufficio rimane dov'era, in attesa del disastro successivo. Qui racconterà allo scrittore Don Traiella, parlando del crollo della Madonna degli Angeli. Ci sono continuamente le frane. Quando piove la terra cede e scivola e le case precipitano. Ne va giù qualcuna tutti gli anni. Mi fanno ridere con i loro muretti di sostegno. Ha ragione, un nuovo crollo arriverà 2 anni dopo, a pochi mesi dal proscioglimento di Levi. Nel soccorrere i 3 operai sepolti dalle macerie, un altro confinato, Vincenzo Moccheggiani, si segnala, accorrendo fra i primi e lavorando per 7 ore, fino a quando tutti non saranno tratti in salvo. Nel Cristo, è il muratore comunista di Ancona, un ottimo ragazzo che sa fare di tutto e al quale tutti vogliono bene. Tutti, tranne Don Luigino, che gli fa scenate perché parla con i contadini di darwinismo e gli proibisce di consumare i pasti con un altro confinato. Dopo l'atto eroico, i carabinieri lo propongono per un attestato di pubblica benemerenza. Potrà averlo solo dopo aver accertato che il riconoscimento avrebbe fatto buona impressione sulla popolazione e sui fascisti. Ma è l'incuria per il mantenimento delle poche comodità finalmente arrivate a segnalare l'inadeguatezza del podestà. Nel settembre 1931, ad Aliano, arriva l'illuminazione. 3 anni dopo, la Società Lucana per le Imprese Idroelettriche la sospende per mancato pagamento della quota per l'avvio del servizio e dei consumi. La questione si risolve con l'intervento della prefettura, ma nell'aprile del 1934, accampando ragioni familiari e professionali, il podestà si dimette. Ai primi di maggio cambia idea per aderire, scrive, alle continue preghiere che gli verrebbero da concittadini ed autorità. Dopo questa mossa, viene a cadere ogni obiezione di incompatibilità fra il ruolo di maestro, quello di podestà e quello di direttore, di fresca nomina, della locale agenzia del Banco di Napoli. Scongiurate le dimissioni, le migliori referenze gli vengono ancora una volta dai carabinieri, ma anche dalla milizia e dalla federazione, le cui dirigenze sono cambiate e danno un lusinghiero giudizio sul suo operato proponendolo per la riconferma a podestà. Quando questa arriva, nel febbraio del 1935, scriverà al prefetto che intende continuare a prodigarsi per il comune, seguendo la via di rettitudine, onestà e purezza di sentimenti voluti dal duce. La documentazione già lacunosa per alcuni anni è quasi del tutto mancante per il biennio 1935-1936, al cui interno si collocano gli 8 mesi del soggiorno di Levi ad Aliano, ma grazie al suo Cristo possiamo sapere cosa vi accadde. Vediamo cosa succede invece dopo la sua partenza ai personaggi noti e meno noti del romanzo. Non senza aver prima notato che quelli ivi citati, sia pure con uno pseudonimo, sono più di quanti se ne possano contare nella documentazione qui esaminata, che, come si è visto, si occupa quasi soltanto del podestà e dei suoi amici e nemici. Era così in tutta la regione. Per tutto il ventennio fascista, in base alla popolazione dei vari paesi, solo di qualche decina di Luigini si hanno tracce come produttori o soggetti di scrittura nella documentazione ufficiale. Tutti gli altri era come se non esistessero e se ne faceva il nome solo in caso di eventi particolarmente drammatici. E così sappiamo di Vincenzo Maselli, un bambino di 6 anni, forse fra quelli che si disputavano il privilegio di aiutare Levi nel trasporto di tele e cavalletto, perché nel dicembre del 1936 muore precipitando in un burrone. Di 4 altri bambini, sempre di Aliano, portati via dalla difterite nell'ottobre del 1937, non sappiamo nulla. Non si doveva sapere nulla. La maestra, che aveva segnalato l'epidemia all'ente pugliese di cultura, che gestiva l'asilo Casa dei Bambini, uno dei vanti di Garambone, era stata diffidata, infatti, dal direttore a non propalare la notizia, pena gravi provvedimenti disciplinari. E la maestra dovette rettificare che non di difterite si era trattato, ma di scarlattina complicatasi. Si poteva mentire sulle cause della mortalità infantile, ma non nasconderne la gravità. D'altronde, le testimonianze al riguardo erano numerose. La dottoressa Luisa Levi aveva raccontato al fratello ciò che aveva visto nei sassi di Matera. Bambini tracomatosi, faccine grinzose e pance gonfie, creature ridotte a pelle e ossa dalla dissenteria o da malattie tropicali come la febbre nera. Non erano esagerazioni dettate da sentimenti antifascisti. Le segnalazioni fatte in quegli stessi anni dalle autorità sanitarie erano altrettanto agghiaccianti. Nel 1934 il medico provinciale segnala infatti che il 60% dei nati non supera i 2 anni e che per ogni 5 decessi, 4 riguardano bambini dai 2 ai 5 anni. a parte ogni altra considerazione, commenta: «Ciò peserà sul reclutamento dei futuri soldati». Il funzionario insiste sull'ignoranza delle madri in fatto di igiene e alimentazione infantile, ma non riesce a nascondere la natura di classe di un fenomeno che, soprattutto nella stagione della mietitura, si accanisce sulle famiglie contadine. Avviene così che le madri si recano in campagna, portando seco i figlioletti che non hanno a chi affidare e che devono, pertanto, vivere forzatamente una vita che non si addice ai loro teneri organismi, costretti a dormire su un letto di fortuna, talvolta appena coperti da un pagliaio, alimentati con pane stantio, con pietanze a base di conserva o di forte, senza avere a disposizione, molto spesso, che dell'acqua torbida, raccolta in vasche o pozzanghere inaridite. Esposti al sole cocente, alla polvere e al terriccio che si innalzano dalle aie e dalle bighe, questi bambini hanno i primi disturbi gastroenterici. I genitori, costretti dall'ansia e dalla miseria, a non perdere neppure un'ora per porre al sicuro il raccolto, frutto di un anno di fatica e di sudore, non si preoccupano per nulla della diarrea comparsa, anzi, talvolta non la vedono neppure, e quel tenero intestino ha tempo di fermentare e di rovinarsi. Solo il quadro feriale richiama l'attenzione delle famiglie che, allora soltanto, si affannano, corrono, pregano mai invano. La tomba è aperta per raccogliere un'altra fanciullezza stroncata. La stessa scena si verifica per i lattanti, costretti a subire attraverso l'allattamento le stesse vicende di un'intensa giornata lavorativa. Latte accaldato, prodotto da organismo deperito, talvolta anche preda della malaria. Cibi incongrui, dati per l'ignoranza e per sopperire alle deficienze del seno. Il risultato è lo stesso, con uno scenario di sintomi pressoché simili. Di fronte a un simile disastro, l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, una delle istituzioni di cui il regime più si vanta, non provvede neppure alla distribuzione di medicinali di base come le limonee peptiche, i fermenti lattici, l'acido cloridico e il lattico. Dovrebbero farlo i comuni, ma non hanno mezzi. Ad Aliano, scrive il Podestà, la sua azione dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia si è ridotta all'opera quotidiana che i patroni, con consigli, rivolgono alle mamme. Dopo la seconda riconferma nella carica, il Podestà di Aliano inaugura una nuova stagione di attivismo. Lo fa da signorotto feudale, cioè imponendo di fatto ai più umili e indifesi dei suoi amministratori corvée per l'esecuzione di lavori che dovrebbero essere a carico dell'amministrazione. Nel gennaio del 1935 scrive al prefetto: «I temporali di giorni fa avevano reso del tutto impraticabile la strada Aliano-Alianello. 200 o poco più cittadini, in seguito al mio invito, offrirono la loro gratuita opera eliminando gli inconvenienti più importanti». E nel maggio del 1937, ammirabilmente unito, con uno sforzo eccezionale, questo popolo, con prestazione d'opera gratuita e sottoscrizione volontaria, si costruisce il campanile che le frane avevano fatto crollare. Nello stesso sarà collocato un orologio pubblico, non esiste in questo paese, ed una sirena. Scandito da più di 20 metri d'altezza, quello che in passato era tempo della Chiesa diventerà tempo dello Stato. L'ex istitutore del convitto Mussolini contribuisce così ad associare la religione al progetto totalitario del regime. Alla stessa data, con foglio a parte, fa sapere che si sta costruendo un muro di cinta al cimitero. Altri interventi, realizzati con lavoro più o meno volontario, riguardano l'adattamento di uno spiazzo a campo sportivo e la sistemazione di strade vicinali. Di fronte a tanto attivismo, il prefetto non può che congratularsi, riservandosi ad opera compiuta di encomiare personalmente lui e la cittadinanza, che dà una così magnifica prova di comprensione di quello che il fascismo ricostruttore domanda ed ottiene dallo sforzo degli umili. Nello stesso tempo lo invita a chiedere l'intervento del genio civile per la direzione tecnica dei lavori e a tenere presente le disposizioni di legge riguardanti le assicurazioni contro gli infortuni. Di questa comunicazione il ricevente sembra cogliere solo le parole di plauso. Il giorno dopo chiede al prefetto, che ha scritto che la sua opera sarebbe da portare ad esempio alle tante amministrazioni neghittose ed incuranti della provincia, se è possibile darne notizia ai giornali locali. Siamo così giunti all'apice della carriera del più giovane e fascista potestà del Materano.